credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con Allargare gli orizzonti. Dedichiamo la puntata di oggi alla Via Tolosana, che abbiamo seguito per più di un mese, intanto partecipando fisicamente proprio a questo pellegrinaggio e poi collegandoci settimanalmente con Sergio Valsania, che l'ha compiuto tutto. E Sergio Valsania è il nostro ospite qui in studio insieme a Giovanna Savignano. Benvenuti.
Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, la Via Tolosana, intanto cerchiamo di chiarire che percorso è.
Allora, la Via Tolosana è uno dei tratti del Cammino di Santiago, sostanzialmente. È il pezzo, una buona parte del tratto della Francia del Sud che collega appunto la Via Francigena, che poi arriva a Roma oppure parte da Roma a seconda di dove abita uno, e attraversando tutta la Francia per forza, poi arriva ai Pirenei, traversa i Pirenei e poi continua collegandosi con quella che viene chiamata la Via Francese del Cammino di Santiago, che è quello più famoso, più frequentato. Il primo che è stato aperto praticamente è il cammino che ha la madre di tutti i cammini, quello che ha cominciato questa grande esperienza dei cammini, che poi si è estesa a tutta l'Europa e adesso è una cosa abbastanza importante. Noi la stiamo esplorando a pezzi, abbiamo fatto la Norvegia, abbiamo fatto tutta la Francigena, prima quella del nord, poi quella del sud, poi quella proprio del sud arrivando fino a Brindisi, e insomma stiamo camminando lungo questi percorsi. Tutti gli anni ne facciamo uno, sono sempre quei 600-700 chilometri, quest'anno 760.
Dicevi tutti gli anni e Giovanna Savignano è presente tutti gli anni, appunto, come un aiuto assolutamente necessario, indispensabile. Qual è il tuo lavoro?
Di indispensabile non c'è nulla, però in effetti sono 9 anni che mi occupo di questi pellegrinaggi. Abbiamo iniziato nel 2004 con il Cammino Francese, giusto appunto, che chiamiamo la Via Lattea, da Roncisvalle a Santiago de Compostela, e come diceva Sergio Valsania, ci siamo ampliati in Europa cercando di ripercorrere quelli che noi abbiamo reputato essere i cammini più interessanti dal punto di vista storico-culturale, perché poi l'idea di fondo è sempre quella di trovare delle radici comuni e quindi ripercorrere dei vecchi tratti di strada che venivano percorsi nel Medioevo per raggiungere delle mete di pellegrinaggio, e dove quindi si erano sviluppate delle forme di commercio e quindi anche delle forme di urbanizzazione sul territorio, cerchiamo di ripercorrere queste strade e di ritrovare un qualcosa che comunque ci tiene tutti legati, e noi ci crediamo molto in questo.
Questo qualcosa, io è il terzo anno che partecipo al pellegrinaggio. In qualche modo io lo definirei un po' una autenticità maggiore, che proprio si ritrova con se stessi anche nei rapporti. Come l'hai sperimentata?
Ma questa è stata poi la grande scoperta del primo anno, quando abbiamo cominciato col Cammino di Santiago, perché uno non lo sa cosa va a fare. Dice, andiamo a camminare, questo camminare 20-25 chilometri al giorno, che poi significa 4-5, a volte anche 6 ore, è un'esperienza assolutamente inusuale, ed è inusuale che sia l'esperienza che caratterizza la giornata e quindi un periodo della vita più o meno lungo, una settimana per alcuni, adesso negli ultimi anni per me un mese, anche un pochetto di più. E questo è poi una sorta di training per se stessi. È un io lo collego molto a una grande riflessione sul mistero dell'incarnazione, perché c'è un ribaltamento fra la nostra vita urbana, quotidiana, nella quale la parte che noi chiamiamo la mente, che poi si può definire in molti modi, comunque la parte pensante prevale, e il corpo invece diventa quasi un impiccio che uno se lo deve trascinare dietro, di qua, di là, devo essere lì, mi ci vogliono 20 minuti per arrivarci. Invece camminando il corpo riprende la sua dimensione e si capisce anche che così questo andare, questo camminare, questa sorta di bilanciere delle due ginocchia che si alternano nel movimento è anche un regolatore per il pensiero, e quindi si crea proprio un qualche cosa di più vicino, di più compatto, di meno esasperatamente contrapposto, e questa è l'esperienza di base. Su questa esperienza di base poi si inserisce un rapporto diverso col mondo, perché si vive in un altro mondo. Noi avevamo pensato quest'anno, abbiamo camminato 36 giorni per fare 760 chilometri, che sono quanto si può fare comodamente in un giorno in macchina e quanto si può fare in un'ora in aereo. Quindi è tempo trovato o è tempo perduto? In realtà, se uno fa quel tratto in aereo in un'ora, non ha visto niente, non ha incontrato niente, non si è misurato con niente e non ha fatto quella serie di scoperte quotidiane che invece poi si fanno nei luoghi, il Rossignol, dov'è il Rossignol? La Guascogna, dov'è la Guascogna? L'Aquitania, l'Aragona, la Navarra, noi li abbiamo attraversati tutti. Il massiccio centrale francese si studia a scuola e che non si sa che cos'è. Beh, l'abbiamo visto pezzettino per pezzettino, non è che lo conosciamo. Però abbiamo una consapevolezza diversa e più piena della complessità del mondo.
Una domanda che mi capita di ricevere spesso dopo appunto questa settimana che percorro con voi è: ma perché lo fate? Giovanna, perché lo rifai da 9 anni?
Ma io in effetti poi devo ammettere che non cammino purtroppo lo dico perché mi piacerebbe molto, ma in effetti sto in macchina a percorrere quelle tappe che i camminatori percorrono a piedi per organizzare la trasmissione, un po' tutto. Io faccio un sopralluogo prima per capire dove sia possibile più o meno dormire, mangiare, eccetera, eccetera. Dopodiché io porto i bagagli e l'equipaggiamento tecnico. È come se fosse un piccolissimo giro d'Italia. Dormiamo tutti insieme nello stesso posto, poi io gli anticipo per quei 25 chilometri e ci rivediamo quando i camminatori arrivano. Anche per me però è percorrere il territorio in maniera capillare, perché è vero che mi muovo in macchina, ma non mi sposto per più di 30 km al giorno. Quindi la conoscenza del territorio e anche il cambiamento delle genti e della geografia che mi sta attorno è la stessa, se vogliamo, dei camminatori. Certo, per loro il paradosso di Zenone è maggiore che non per me, indubbiamente, però anch'io indubbiamente lo sento, e poi soprattutto lo scopro nei camminatori. Anche se solo vengono a camminare per una settimana, io noto sempre, ma veramente sempre, un cambiamento che loro hanno dal primo all'ultimo giorno, sia come maniera di porsi, ma anche di interiorizzare quello che gli capita durante le giornate.
Parliamo proprio allora di questa via tolosana. La prima settimana la conosco un po' anch'io, perché appunto l'ho percorsa insieme a te, Sergio, però vediamo un po' come si è svolta. A me è sembrato che fosse cominciata un pochino, rispetto agli altri cammini che abbiamo fatto, con una presenza direi quasi letteraria più forte rispetto ai cammini precedenti.
Ma in parte sì, in parte no. È cominciata col sole, con questi incontri anche con altri pellegrini, che poi c'è stata questa cosa strana della Francia, perché la Francia, che ha una grandissima tradizione cattolica radicata, in qualche modo rivendica la laicità. per cui in Francia i percorsi non sono cammini per andare dal santo, ma sono questi grand randonnée, che sono sostanzialmente dei giri, sono immaginati più per escursionisti che per pellegrini, e quindi anche l'estetica che c'è attorno, non voglio dire l'etica, ma proprio il pensiero che c'è attorno, è un pensiero che, so io, piove e si sparisce. Quindi noi abbiamo incontrato delle giornate di acqua, parecchie per la verità, e quindi le abbiamo incontrate poi sul Massiccio Centrale all'inizio, che è il luogo più impegnativo dal punto di vista del termico, perché si è sempre sugli 800 metri, faceva un po' freddo, e sono scomparsi questi randonnée, mentre invece il pellegrino continua a camminare. È venuto un altro collega, Andrea, che ha camminato con noi, che ha un'esperienza di montagna. Lui lavora a Radio Web, che mandava in onda, e sul suo podcast conserva tutte le puntate. E lui mi ha, dopo due giorni così tranquilli, anche abbastanza brevi, praticamente delle lunghe passeggiate, siamo partiti ed è cominciato a piovere. Ed è continuato a piovere. Dopo le prime due ore di pioggia, lui mi ha detto: ma se si continua così è un massacro. Perché? Perché non c'è. Per lui poi se n'è parlato. Siamo andati avanti altre 4 ore e mezzo sotto l'acqua. Poi se n'è parlato e mi diceva: sì, nel mio modo di concepire, di immaginare il camminare, quando piove si resta a casa. Mentre invece l'idea pellegrina, a parte il fatto che poi che cosa fai in una stanzetta prigioniero in un paesino infinitesimale, ma a parte quello c'è il fatto che tu sei uno che viaggia, e come se piove partono gli aeroplani, partono i treni, partono le macchine, partono anche i piedi. E poi io non ho mai fatto queste cose d'inverno, non so come possano andare, richiedono sicuramente un'attrezzatura molto più complessa, però abbiamo preso l'acqua molte volte quest'anno ed è stata un po' la caratteristica di questo andare. E quasi ripensandoci, quasi sono contento di avere visto questa cosa un po' diversa, sempre con questo pensiero al fatto che il Dio che manda la pioggia è lo stesso che ti dà il sole, no? Quindi che sei sempre a misurarti poi con una cosa che si può fare, che non trascende io non sono uno che si allena, che tutto l'anno cammina. Tutti gli anni parto e poi anch'io devo calarmi un po' alla volta nel cammino, devo riabituarmi e poi comincio ad andare un po' meglio.
Io ho trovato un po' emblematico proprio del percorso che abbiamo fatto insieme un momento, che è stata la giornata più difficile che abbiamo percorso, quella in cui abbiamo dovuto addirittura interrompere ad un certo punto il cammino proprio per la pioggia, perché era veramente talmente forte. E ad un certo punto nel nostro cammino ci siamo trovati di fronte, veramente comparsa come per incanto, una fortezza con queste mura merlate. E mi ricordo che scherzando abbiamo detto: adesso
dobbiamo salire sul muro.
Troveremo delle comodissime corde.
Ma perché proprio è stato un effetto scenico, perché la fortezza era la nostra destra, noi sotto l'acqua, i cappucci, insomma, guardavamo davanti, poi il sentiero faceva quest'angolo di 90 gradi e improvvisamente abbiamo visto questo muro. Però di incontri strani ne abbiamo fatti parecchi, poi abbiamo fatto qualche piccola gita, contando appunto sulla disponibilità della macchina di Giovanna, che ci ha portato per esempio all'abbazia di Peire in Spagna, al confine fra la Navarra e l'Aragona. E lì abbiamo visto questa bellissima chiesa romanica, che ha una forma molto strana perché non è fatta da un architetto che voleva le linee rette. Non c'è quell'idea che poi è l'idea che domina il gotico della perfezione, dei rapporti numerici, di queste cose qui, di una rappresentazione matematica del mondo. C'è invece questo slancio della fede, per cui bisogna fare una chiesa grande, bisogna fare una chiesa alta, e però non sta molto in asse, gli archi non sono proprio tondi, però insomma stanno su e quindi va bene. E lì abbiamo anche sentito il racconto di una storia del santo, di un santo di lì, l'abate, che si chiamava
Viridia.
Che si chiamava Viridia, che è un racconto molto legato a una delle dimensioni del pellegrinaggio, il tempo. Come dicevo prima, noi abbiamo trovato perso il nostro tempo, questo tempo che si dilata, questo fatto che 4 chilometri sono un'ora e che la giornata ha un suo ritmo, una sua lentezza, che sei costretto a pensare, perché un po' si chiacchiera camminando, ma anche molto tempo si sta zitti, si va avanti, si ascolta se stessi e si lascia sciogliere il pensiero. Insomma, questo abate aveva un problema, non riusciva a capire il senso dell'eternità. E uomo di grande fede, l'abate Viridia, chiedeva a Dio di spiegargli questo, perché lui, completamente affidato a Dio, però non riusciva a capire questa cosa dell'eternità. E allora prega per questo, e un giorno si allontana un po' dal monastero, entra nel bosco, lì doveva essere tutto un bosco nel Medioevo, entra nel bosco e sente cantare un uccellino. Allora si ferma ad ascoltare l'uccellino, si siede su un sasso e ascolta questo usignuolo, probabilmente che canta, fin quando si accorge si è fatto tardi. Allora si è fatto tardi, torna all'abbazia, però questo è un viaggio di ritorno strano, come quelle cose un po' nei sogni, che rivediamo luoghi che conosciamo, ma che sono tutti un po' diversi, gli alberi sono più grandi, l'abbazia non è esattamente come se la ricordava, insomma un po' scosso da questa aria di diversità che sente intorno a sé, bussa perché gli aprono la porta, arriva un monaco che lui non conosce e che gli chiede che cosa voglia, e lui dice: come cosa voglio, sono l'abate, sono tornato all'abbazia. Dice: no, guardi, l'abate è un altro, anzi lei così tutto stracciato. Come tutto stracciato? Allora Viridia si guarda e si accorge di avere i vestiti laceri, la barba, i capelli lunghi, insomma di essere conciato abbastanza male, però ha la forza di insistere così tanto che i monaci dicono: vabbè, consultiamo il libro abbaziale. Consultano il libro abbaziale e scoprono che veramente 300 anni prima c'è stato un abate Viridia che poi è scomparso misteriosamente. Loro pensavano fosse stato magari ucciso da qualche bestia feroce nel bosco, e così si capisce che cosa è successo. Poi c'è anche una continuazione alla quale addirittura Dio parla al capitolo del monastero, che è già più forte come racconto, perché poi è Dio proprio che spiega quello che ha fatto, ma era già chiaro prima. E in fondo questo lasciare che il tempo scorra, questo pensare al tempo come non a una cosa con la quale ci si debba azzuffare, ma una cosa che ha il suo scorrere naturale, che se corri non è che ne guadagni di più, è uno degli aspetti poi importanti di questi cammini, di questo andare, uno dei doni che fa il santo che chiama e verso il quale si cammina.
Il passaggio tra la Francia e la Spagna si è avvertito in qualche maniera, Giovanna, secondo te?
Sì, a mio avviso tantissimo. Io l'ho avvertito molto in macchina, innanzitutto ho dovuto percorrere un tunnel, che per me è stata un'emozione particolare, un tunnel lungo addirittura quasi 9 chilometri, e i camminatori invece sono saliti sopra il monte scavato per il tunnel.
Il Col de Son Port.
Il Col de Son Port, e arrivati in Spagna devo dire che il paesaggio è cambiato, è anche cambiato il tempo atmosferico, però è cambiato il territorio. A me l'impressione che dava era quello, man mano che ci allontanavamo dai Pirenei, era quello di vedere un enorme tsunami con la schiuma sulle vette delle montagne, fermo, lontano, perché il territorio da quella parte in Spagna è abbastanza piatto e alto, quindi si vedono molto meglio i Pirenei che non dalla parte francese, dove un giorno li vedevamo e l'altro giorno erano più nascosti da boschi, da alture strane.
Dalle nuvole.
E dalle nuvole, sì.
Però una cosa ci ha colpito moltissimo a me e Andrea Borgnino quando abbiamo passato il Col de Son Port, sì. Che era insomma bella salitona, non lunghissima, però da dove si parte poi per l'ultimo tratto sono 600-700 metri di dislivello e non sono pochissimi. E proprio alla frontiera ci sono due bar. Ce n'è uno in territorio francese e uno in territorio spagnolo. E noi siamo arrivati dalla parte francese e ci saremmo fermati al bar francese se fosse stato aperto, invece era chiuso. Abbiamo fatto 80 metri, 100 metri e c'era il bar spagnolo che era aperto, vendeva ricordini, c'era la gente che beveva la birra. La Spagna è più animata della Francia. E poi la Spagna ha questa cosa che lì sei sul cammino. Appena sei in Spagna, frecce gialle, cammino di Santiago, cammino di Santiago. Stai andando a Santiago,
sei un pellegrino.
E te lo dico, sei un pellegrino. Loro ti immaginano come pellegrino, chi cammina lì si immagina come pellegrino e c'è questa prospettiva di Santiago che è immediata, mentre invece in tutta la Francia rimane come sottotraccio, come una delle possibilità, sì, se sei un pellegrino passi anche tu di qua, però noi in realtà ci piace fare dei giretti a piedi, questo è un po' il messaggio che ti comunicano i francesi.
Proprio oggi viene presentato tra l'altro un volume che è legato invece all'esperienza dell'anno scorso, cioè La Via Francigena nel Sud, un percorso di 700 chilometri da Roma a Brindisi. E vuoi raccontarmi un po' che cos'è questo volume?
Ma questo volume è un incrocio fra un diario di viaggio e una guida, perché descrive quello che abbiamo fatto l'anno scorso, lo racconta, è un libro edito dal Turing, che è una traccia, una possibilità, un invito a percorrere la Francigena del Sud, che purtroppo, come tu sai, avendo partecipato all'avventura, non è segnata sul terreno. Quindi richiede una certa esperienza e una certa capacità cartografica, oppure una certa capacità nell'uso del GPS, perché appunto se no non si trova la strada fisicamente, a volte neanche così si trova la strada, perché poi ci sono, il territorio cambia rapidamente e se non c'è il fiume dei pellegrini che passa. Però è un'esperienza bellissima che abbiamo fatto l'anno scorso in un territorio che ha ricchezze paesaggistiche, architettoniche, enogastronomiche e di, anche se uno ricerca una concentrazione spirituale, solo le due chiese ci sono a Benevento e a Brindisi, che sono fatte ottagonali sulla forma della Basilica della Resurrezione, sono dei segnali importanti di un cammino che va in una certa direzione.
Io vi ringrazio moltissimo allora di essere stati in nostra compagnia, grazie a Giovanna Savignano, a Sergio Balsania, e volevo solo aggiungere dove sarà questa presentazione del libro, dicevamo
la
oggi.
Presentazione del libro sarà in Piazza Venezia, alla sede di Civita.
Ecco. Grazie allora di essere stati con noi.
Grazie a voi.
Grazie, ci vediamo il prossimo anno per la Via Francigena del Nord da Aosta a Roma.
Perfetto. Con questo chiudiamo allora il nostro programma odierno e vi ricordo che Allargare gli Orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli Orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.